Il seguente sermone è dal pastore Marco De Felice. Per altri suoi sermoni visita il sito www.aiutobiblico.org www.aiutobiblico.org. Buon ascolto. Per che cosa ti impegni? Ognuno si impegna, ognuno di noi si impegna. Chi nel vertimento, chi nel cercare di fare tutto, chi nel raggiungere qualche grande traguardo, chi nel passare il tempo in poche, in piccole cose, ma ognuno si impegna. Ognuno si impegna. Per che cosa ti impegni? Ti impegni per qualcosa che tu avrai dopo la morte? Tu ti affatichi per qualcosa che avrai quando arrivi alla morte e inizi l'eternità, o che tu perderai? Se non hai, prima di tutto, veramente Gesù Cristo come il tuo Signore e Salvatore, allora la tua vita è una vita sprecata, perché tu arriverai alla morte con tanta fatica e tu troverai che non avrai più nulla. Se invece hai Gesù Cristo come Signore e Salvatore, tu puoi vivere per quello che dura per l'eternità, però tu puoi anche sprecare molto degli impegni. E se continua così, si mette in dubbio la salvezza. In 2 Corinzi 5:10 leggiamo: noi tutti dobbiamo comparire davanti al tribunale di Cristo, affinché ciascuno riceva la retribuzione delle cose fatte nel corpo in base a ciò che ha fatto, sia in bene che in male. Lui sta parlando a credenti qui. Noi tutti, credenti, dobbiamo comparire davanti al tribunale di Cristo Gesù affinché ciascuno riceva la retribuzione delle cose fatte nel corpo. Appareremo davanti a Cristo Gesù per essere giudicati da Lui. 1 Corinzi 3, impariamo che non tutte le nostre opere supereranno il giudizio. Leggo 12 a 15 in 1 Corinzi 3, che parla di costruire sopra il fondamento che serve Gesù Cristo, quindi parla di chi è salvato. Ora, se uno costruisce sopra questo fondamento con oro, argento, pietre preziose, legno, fieno, stoppia, l'opera di ciascuno sarà manifestata, perché il giorno di giudizio la paleserà, poiché sarà manifestata mediante il fuoco. Il fuoco nella Bibbia spesso rappresenta il giudizio. Il fuoco proverà quale sia l'opera di ciascuno. Se l'opera che uno ha edificato sul fondamento resiste, egli ne riceverà una ricompensa. Ma se la sua opera è arsa, egli ne subirà la perdita. Non di meno sarà salvato, ma come attraverso il fuoco. Io e te, ciascuno di noi, noi ci troveremo davanti a Gesù Cristo per essere giudicati da Lui per come abbiamo vissuto in questo peregrinaggio su questa terra. La nostra ricompensa eterna sarà dichiarata in base a quello che stiamo facendo adesso, quello che stiamo investendo, come stiamo impegnandoci adesso, sta determinando quello che diventa la nostra ricompensa eterna. Allora, alla luce di questo, faccio la domanda a ciascuno: stai vivendo veramente per l'eternità? Come stai investendo? Come stai investendo? E investire per l'eternità non vuol dire lasciare il lavoro, non vuol dire non curare la famiglia. Uno dice: ma io ho tanto da fare. Non è quella la domanda. Stai vivendo per l'eternità nel tuo cuore, in modo, con il cuore con cui fai quello che fai, e poi anche nelle scelte. Oggi vogliamo vedere un brano insieme che ci aiuta a capire l'unico modo in cui possiamo avere frutto che supera quel giudizio quel giorno. Cioè, stiamo producendo frutto. Paolo dice in 1 Corinzi 3, abbiamo appena letto, ognuno costruisce sopra il fondamento di Cristo, ogni credente costruisce. La domanda è: che cosa stai costruendo sopra? Allora, il brano che vogliamo vedere è Giovanni, Vangelo di Giovanni, capitolo 15, i primi 8 versetti. Provate insieme questo brano e poi lo leggo. Ricordate che è Gesù stesso che ci parla qui. Trovate, leggete con me, Giovanni 15 da 1 a 8. Io sono la vera vite. Il Padre mio è ragolcatore. Ogni tralcio che in me non porta frutto lo toglie via, ma ogni tralcio che porta frutto la monda, la poti, affinché ne porti ancora di più. Voi siete già mondi a motivo della parola che vi ho annunziato. Dimorate in me, ed io dimorerò in voi. Come il tralcio non può da sé portare frutto se non dimora nella vite, così neanche voi se non dimorate in me. Io sono la vite, voi siete i tralci. Chi dimora in me, ed io in lui, porta molto frutto, poiché senza di me non potete fare nulla. Se uno non dimora in me, è gettato via come il tralcio e si secca, poi questi tralci si raccolgono, si gettano nel fuoco e sono bruciati. Se dimorate in me, e le mie parole dimorano in voi, domandate quello che volete e vi sarà fatto. In questo è glorificato il Padre mio, che portiate molto frutto, e così sarete i miei discepoli. Vogliamo considerare velocemente questo brano, onestamente questo brano potrebbe essere 5-6 sermoni. Gesù inizia dichiarando che noi siamo, parlando ai credenti, in rapporto con Lui. Quanto è importante ricordare tutti i giorni, e quanto è importante ricordare e comprendere che l'unica vera esistenza per un credente è in Gesù Cristo. Leggo ancora versetto 1 e poi 5. Io sono la vera vite e il Padre mio è l'agricoltore. E poi 5. Io sono la vite, voi siete i tralci. Chi dimora in me, ed io in lui porto molto frutto, perché senza di me non potete fare nulla. Io sono la vite, voi siete i tralci. Gesù usa questo esempio che era molto usato in Israele, perché c'erano tante uve, tante vite, fra la vite e i tralci per descrivere il rapporto fra i credenti e lui. Chi ha una vite, cosa si fa ogni anno con i tralci? Se tu non li poti, se li lasci lunghi, non avrai uva, non tanta. Qual è il rapporto fra i tralci e la vite? Chiaramente i tralci sono totalmente legati e dipendenti alla vite. Non possono vivere senza la vite, dipendono totalmente da essa. È la vite che tiene in vita i tralci e li regge. Ogni vero tralcio dipende totalmente dalla vite per la sua esistenza. Questo stretto legame alla vite è la fonte di vita, di forza, di vitalità, di capacità di portare frutto e della bellezza del tralcio. Il tralcio dipende totalmente dalla vite. La vite non solo dà vita al tralcio all'inizio della sua esistenza, non solo che lo fa spuntare, perché un albero fa semi che poi si separano e non hanno più bisogno dell'albero e crescono per conto loro. Ma non è così con i tralci, non crescono per modo loro. Loro iniziano la vita dalla vite, ma rimangono sempre attaccati, se no muoiono, non possono vivere senza. Allora Gesù dichiara che noi siamo i tralci ed egli è la vite. Perciò è impossibile per noi di vivere spiritualmente se non dimoriamo in Lui. Non abbiamo vita da soli. È quanto è importante per ciascuno di noi di capire che dipendiamo da Cristo. Quanto facilmente cominciamo a sentirci autonomi. Sì, avrei bisogno di riavvicinarmi a Cristo. Come se fosse possibile vivere un po' staccati. E questo è un terribile autoinganno. È da Cristo che riceviamo la grazia giorno per giorno per camminare vittoriosamente sul peccato, per restare in vita. È un'immensa consolazione e incoraggiamento quando teniamo questa verità in mente. Cioè, noi non viviamo per conto nostro. Non dobbiamo affrontare le difficoltà da soli. Le difficoltà a volte sono come montagne, sembrano di essere un grande fiume e noi stiamo camminando in mezzo e ci soffoco, sembra. Ma non dobbiamo affrontare le difficoltà da soli. La nostra salvezza non è fondata sulle nostre forze, non dipende dalle nostre capacità. Non dobbiamo combattere i nostri peccati da soli, con le nostre povere forze. Invece siamo in Cristo e attaccati a Lui, da Lui prendiamo forza e vita e grazia giorno per giorno per crescere, per superare i peccati, per rialzarci quando cadiamo. Ogni nostra forza buona viene da Cristo. Egli è il capo e la radice. Dobbiamo vedere Gesù Cristo come la radice e noi siamo i rami. La radice mantiene e sostiene i rami, ma veramente quello della vite con i tralci è ancora più chiaro. Più meritiamo su questo, più gioia avremo. Perché non so di te, so di me, quando guardo bene, bene, bene nello specchio e quando riconosco di più quello che è il mio cuore, è una grande delusione. E più vedo quello che Dio ci dà come esempio di come vivere, più è scoraggiante, capendo quanto veramente manco. E se guardo a me stesso, vengo abbattuto. Se guardo a Cristo e ricordo, ma io sono in Cristo, Lui è la mia forza, anziché stare lì piangendoci su, posso innalzarmi con la sua forza e riprendere la via e cominciare a fare strada in Lui. È importante ricordare. Pensiamo un po' ai tralci e alla vite. Qual è la funzione dei tralci? Sulla pianta dell'uva. Qual è la funzione dei tralci? È il tralcio che porta frutto. Da dove vengono le uva? Non vengono dalla vite, vengono dai tralci. Infatti, qual è il nostro ruolo? Essendo legati a Cristo. È quello di portare frutto. Portare frutto per il regno di Dio. Lo scopo per cui Dio ci lascia sulla terra è di portare frutto. Produrre frutto che glorifica Dio e che dura per l'eternità. Infatti Gesù ne parla molto in questo brano. Guardiamo. Lui dice, chi non produce frutto non è salvato. Versetto 2. Ogni tralcio che in me non porta frutto, l'agricoltore Dio Padre lo toglie via. Ma ogni tralcio che porta frutto, la potta affinché ne porti ancora di più. Questo è fondamentale. Dobbiamo capire questo. È necessario portare frutto. Ci sono due tipi di tralci e due conseguenze. C'è quel tralcio che non porta vero frutto e sarà tolto via. In avanti dice che sarà bruciato. Produce vero frutto è necessario per avere chiarezza che tu sei salvato. Tu non sei salvato perché lo dici. Tu sei salvato se Dio ti ha salvato. Ma se Dio ti ha salvato, tu avrai vero frutto nella tua vita. E Gesù dice che ci sono tralci che non producono frutto, ce ne sono tanti, e saranno tolti via. Questa è una cosa terribile. Essere portato via, tolto via dalla vita, vuol dire passare l'eternità senza di Cristo. Ci sono tante persone che si dichiarano cristiani, sembrano cristiani, sono coinvolti nell'opera di Dio, possono conoscere bene la Bibbia, ma non dimorano veramente in Cristo, non prendono vita da Cristo e non hanno vera vita. Sono lì accanto, ma non sono attaccati. Ogni persona che si dichiara credente che non porta frutto verrà tolto via, verrà allontanato da Cristo e alla fine sarà gettato nel lago di fuoco. Queste persone appaiono esternamente come veri credenti. Magari sono fedeli a frequentare la chiesa, hanno piacere a leggere la Bibbia, magari altri libri, parlano delle cose di Dio, come tanti farisei al tempo di Dio. però non, per quanto l'apparenza può fare pensare che siano credenti, non sono veramente uniti a Cristo e perciò sono privi della vera vita. Questo brano insegna che ci saranno frutti spirituali, frutti compiuti dallo Spirito Santo in noi e che sono una prova della salvezza, perché chi non ne ha sarà tolto via. Se non c'è vero frutto, non c'è vera salvezza. Quando Dio salva una persona, non solo toglie la condanna da quella persona, mettendola su Cristo Gesù, non solo copre la persona con la giustizia di Cristo, ma opera in quella persona in modo che la persona produce vero frutto. La tua vita produce frutto. Non importa che tu dici essere credente, non importa che sei stato battezzato. Quello non è una prova della salvezza. La tua vita produce frutto. In Efesini 2:8-10 parla della salvezza come opera di grazia e parla delle buone opere, una forma di frutto, come conseguenza. Vi leggo. Voi infatti siete stati salvati per grazia, mediante la fede, e ciò non viene da voi, è il dono di Dio, non per opere, perché nessuno si glori. Noi infatti siamo opera sua, creati in Cristo Gesù, per, con lo scopo di, le buone opere, che Dio ha precedentemente preparato, perché le compiamo. Quando Dio salva una persona, qui dichiarato, crea una persona in Cristo, una nuova creatura, la nuova nascita. Lo crea per buone opere. Se non ci sono le buone opere, la persona non è salvata. Nel nostro brano in Giovanni, notate anche che coloro che portano frutto vengono potate da Dio, affinché portino ancora più frutto. Questo parla dell'opera di Dio nella santificazione. E come Dio usa le prove, le sofferenze e la disciplina per fare ogni vero credente più conforme all'immagine di Cristo. Quando Dio salva una persona, porta sempre a compimento la sua opera in quella persona. La potatura è quasi sempre dolorosa. La potatura è dolorosa. La potatura sono cose che ci fanno male. Afflizioni, sofferenze e discipline. La potatura è dolorosa. Io immagino quando poto qualche albero, non so se le piante capiscono il dolore, ma mi fa un po' di male di stare lì e questo ramo ormai è abbastanza grosso, delle volte non ci arrivo per tempo, e sto lì con le forbici tagliando via e io penso, se lui soffre, sta soffrendo tanto. No, non so se soffri, non riesci a parlare, ma penso, io sto tagliando via, segando via una parte dell'albero. Lui non dice, ma non è una parte come ogni altro ramo, ma non è una parte che serve. La potatura è dolorosa. Infatti la Bibbia ci dice, Ebrei 12, che ogni vero credente viene disciplinato da Dio. E questo fa parte della potatura. Chi non viene potata, chi non viene disciplinata, non è un vero figlio, lo dice. Quindi, un vero credente produce il vero frutto. E un vero credente sarà potata. Ma cos'è il vero frutto? Cos'è il vero frutto? In Matteo 7 impariamo che molti fanno grandi opere nel nome di Cristo, ma non è il vero frutto. Il fatto che tu fai cose nel nome di Cristo non vuol dire che è vero frutto. Conoscete quel brano? Gesù dichiara, molti mi diranno in quel giorno, Signore, Signore, non abbiamo noi profetizzato nel tuo nome? E nel tuo nome scacciato demoni? E fatti nel tuo nome molte opere potenti? Opere, nel tuo nome. Allora Gesù dice, io dichiarerò loro, io non vi ho mai conosciuti. Allontanatevi da me, voi tutti operatori di iniquità. Avere un grande impegno per Cristo in sé non vuol dire che è buon frutto. Allora che cos'è frutto, buon frutto? Come posso sapere se io ho vero frutto nella mia vita? Parlo del frutto più menzionato nella Bibbia, quello più fondamentale. Questo è frutto. Cosa? ravvedimento. Non all'inizio, ma per tutto il tempo che siamo sulla terra. Ravvedimento, lo vediamo volta dopo volta. Per esempio, Paolo, non sicuro se quelli in Corinzi, i Corinzi erano tutti veramente salvati, scrive a loro, secondo Corinzi 7, aveva rimproverato loro per un peccato, ora mi rallegro. Non perché siete stati rattristati, ma perché siete stati rattristati a ravvedimento. Poiché siete stati rattristati secondo Dio, affinché nessuna cosa aveste a ricevere alcun danno da parte nostra. La tristezza, secondo Dio, infatti, produce il ravvedimento a salvezza, che non ha rimpianto, ma la tristezza del mondo produce la morte. Lui sta dicendo, voi già da anni credenti di nome, ma quando ho visto un peccato in voi e vi ho rimproverato, il vero ravvedimento rende manifesto che siete da Dio. È un frutto della vera salvezza. Adesso sono stato rallegrato, ho gioia per voi perché vedo che siete salvati. Siete salvati da anni di nome, ma adesso con la prova di come reagite quando vi viene detto di questo peccato, ho visto che avete non la tristezza del mondo. Tanti cosiddetti credenti sono tristi quando li parli di peccati perché questo rovina la mia vita, rovina la mia reputazione, mi mette in brutta luce perché adesso quanto mi vedranno male, tristezze del mondo. Non posso più predicare o fare questo in chiesa, adesso questo è tristezza del mondo. La tristezza di Dio ha aggravato per aver offeso Dio. E loro avevano la tristezza di Dio che porta a ravvedimento, a salvezza. In Atti 26 Paolo parla del messaggio che aveva predicato mentre andava da città a città. Notate che la vera salvezza produce vero ravvedimento, che produce opere degne di ravvedimento. Quali sono opere degne di ravvedimento? Leggiamo il brano prima, vi leggo. Atti 26:20. Ma prima a quelli in Damasco, poi a Gerusalemme, in tutta la regione della Giudea, e ai gentili ho annunziato di ravvedersi e di convertirsi a Dio facendo opere degne di ravvedimento. Opere degne di ravvedimento sono abbandonare i peccati, cambiare modo di vita, camminare in santità. Così diceva Giovanni Battista quando venivano a lui per essere battezzati. Diceva, fate opere degne del ravvedimento. Chi faceva quello non lo fate più, chi faceva quell'altro non lo fa più, fate piuttosto questo. Un cammino di santità abbandonando il peccato. Queste sono opere del ravvedimento che sono frutti della vera salvezza. Ebrei 6 descrive la salvezza come ravvedimenti da opere morte. Vi leggo 6:1. Ebrei, perciò lasciando l'insegnamento elementare su Cristo, tendiamo alla perfezione, la maturità, senza porre di nuovo il fondamento del ravvedimento dalle opere morte e della fede in Dio. Cosa sono le opere morte? Non sono peccati. Opere morte sono opere fatte per avere qualche merito. Sono dove io mi impegno in modo che posso dire, Signore, mi sono impegnato. O magari affinché gli altri possano notare che mi sono impegnato. Può essere per Dio o per gli altri. Ma dove io cerco di meritare. Ma non hai visto quanto ho sacrificato? Ho lasciato tante cose per te. Mi sono impegnato per te. Quelle sono opere morte. Perché il cuore è impuro. Non è che le opere sono sbagliate. Ma sono fatte per meritare. E sono opere morte perché le opere non producono vita. La vita viene da Dio. Non viene meritata, non viene acquistata, non arriva da parte nostra. La vita viene data da Dio. Quindi uno che fa opere sperando che tramite questo Dio vedrà e lui mi dirà ti accolgo con me in cielo, sta cercando di comprare la salvezza. Sono opere morte, non producono la vita. Secondo Pietro 3:9, la salvezza viene descritta con la parola ravvedimento. Il Signore non ritarda l'adempimento della sua promessa, come alcuni credono che egli faccia, ma è paziente verso di noi, non volendo che alcuno perisca, ma che tutti vengano a ravvedimento. Che vengano salvati, ma viene descritto che arrivano a ravvedimento. La salvezza è fondata su il ravvedimento e la fede in Gesù Cristo. Quindi, un frutto che sarà presente in ogni vero credente è una vita in cui c'è continuamente vero ravvedimento. Perché dico continuamente? Perché così dice 1 Giovanni 1. Chi dice, come credente, di non peccare, cos'è? È bugiardo, la verità non è in lui. Se invece confessiamo giorno per giorno veramente i nostri peccati, egli è fedele e giusto da perdonarci e purificarci. Quindi il ravvedimento è un frutto che dà gloria a Dio. E chi dimora in Cristo avrà il frutto di vero ravvedimento. Quindi se tu ti impegni per il regno, ma non sei pieno di ravvedimento, non hai vero frutto. Un altro frutto della vera salvezza è una vita di fede in Gesù Cristo. Anziché fede in te stesso, fede in qualche altra cosa, o gruppo, o mentalità, o qualcos'altro. Fede in Cristo è il contrario di fede in se stesso, o fede in qualcos'altro, o fede nei soldi, o fede nelle capacità, o fede nel lavoro. Fede in Cristo vuol dire guardare a Cristo in ogni situazione, in ogni occasione, in ogni prova, in ogni difficoltà, guardare a Lui. Vuol dire fidarti di Cristo e non, secondo Corinzi 10, 4, 5, 6, fidarti di Dio anziché dei tuoi ragionamenti. Ma io non vedo il problema. Ma secondo me, fidarti di Cristo dice, non mi fido di quello che penso io, mi fido di quello che dice Gesù. E veramente fidarti di Cristo vuol dire ubbidire a Cristo, perché non si può avere fede se non ubbidisci. Non hai fede se non ubbidisci. La vera fede vuol dire sperare in Cristo e non nelle cose di questo mondo. La vera fede in Cristo è un frutto della vera salvezza. Quindi tu cammini per fede. La tua speranza è in Cristo, non nei risultati terreni. La tua gioia è fondata su Cristo o su come va la vita. Ti fidi dei tuoi ragionamenti o delle dichiarazioni di Cristo? Cammini in obbedienza? Questo è un frutto della vera salvezza. Un altro frutto della vera salvezza è una vita, è un cammino di santità. Ebrei 12, 14, leggiamo, procacciate, una parola molto forte, procacciate, cercate la pace con tutti e la santificazione. Procacciate la santificazione senza la quale nessuno, Ebrei 12, 4, vedrà il Signore. Che vuol dire se non c'è santificazione, tu non vedrai il Signore, tu non sei salvato. La santificazione è un frutto fondamentale della vera salvezza. Chi dimora in Cristo crescerà nella santificazione, se no non vedrà Dio, che vuol dire non è salvato. La santità, la santificazione è il contrario del peccato. È il contrario di tutto ciò che è impuro. La santità è una purezza totale. La santità riguarda il nostro modo di pensare, il nostro modo di parlare, il nostro modo di quello che scegliamo di guardare, a cui pensare, come ci comportiamo. Riguarda ogni scelta di ogni giorno. Perciò un frutto della vera salvezza è un forte impegno di crescere sempre di più nella santità. Come dichiara il versetto in Ebrei 12, che abbiamo appena letto, 12:4, senza la santificazione nessuno vedrà il Signore. Chi dimora in Cristo camminerà in santità. Può cadere, cadrà, ma non resteranno al peccato. Così dice il primo Giovanni a proposito, chi dice di essere senza peccato è bugiardo. Ma dice poi in avanti, chi persiste nel peccato non ha mai conosciuto Cristo. Si ravvederà un vero credente, confesserà il suo peccato, sarà perdonato, purificato e ritornerà a camminare in santità. Questi sono alcuni frutti della vera salvezza che ci saranno in ogni vero credente. Quindi quando parliamo di frutti, ci sono altre opere anche, ma iniziamo con quelle di base. Quelle di base, ravvedimento come stile di vita, fede in Gesù tutti i giorni, una vita di santità. Questi sono veri frutti. Non tutti hanno il dono di insegnare, non tutti saranno usati per portare altri a Cristo, spero la maggioranza, ma non tutti. Non tutti vanno a certi ruoli pubblici. Ci sono doni spirituali poco visibili, ma straimportanti. Il dono degli aiuti. Ho detto a Serena ieri, questa persona ha il dono degli aiuti. E dà gloria a Dio. Quindi non è una cosa visibile alle masse, ma una vita. Quella è una buona opera. Quindi abbiamo varietà di doni, chi di servizi e chi di parola, ma tutti i veri credenti avranno gli stessi frutti di ravvedimento e di fede e di santità. Però andiamo avanti nel brano, voglio vedere il versetto 3, Giovanni 15. Voi siete già mondi, che vuol dire puri, a motivo della parola che io vi ho annunziato. Sta parlando della salvezza, al momento della salvezza. Voi siete già salvi, siete già mondi, siete già stati perdonati per opere di Dio. La parola che io vi ho annunziato, qual è? È il Vangelo. E quando uno crede al Vangelo, vieni salvato, diventa mondo, vieni fatto mondo da Dio. Cristo fa questo. E questa salvezza vera produce una vita in cui questa persona, questo tralcio, dimora nella vite. Infatti, guardiamo versetto 4. Dimorati in me, ed io dimorerò in voi. Come il tralcio non può da sé portare frutto se non dimora nella vite, così neanche voi se non dimorate in me. Gesù rende chiaro, è assolutamente fondamentale, necessario dimorare in lui. Cosa vuol dire dimorare? Ci sono persone che passano più ore al lavoro che a casa. Certe persone magari quasi vivono al lavoro, fanno 14 ore lì. Pochi ore, torno a casa, tardi la sera, dormono 6-7 ore e scappano via la mattina. Ma loro non direbbero io dimoro lì, direbbero no, io, la mia dimora è là. Che dimora non è in sé dove passi più tempo, anche se di solito passiamo più tempo lì. Dimorare è dove ti identifichi, è dove tu sei a casa, è dove vivi, è dove vai per riprenderti e dove vai per stare con i tuoi. Dimorare ha tanti sensi in questo senso, e dove è il tuo posto sulla terra. Un vero credente dimora in Cristo Gesù, si identifica con Cristo, si sente a casa solamente in Cristo, resta strettamente legato a Cristo. Cristo fa parte di ogni aspetto della sua vita. Quanto diverso questo che la nostra attività religiosa o cristiana. Uno può essere religioso, può essere cristiano, per modo di dire, senza dimorare in Cristo. Uno può leggere la Bibbia e altri libri senza dimorare in Cristo. Può evangelizzare senza dimorare in Cristo. Può essere molto attivo nelle cose di Dio senza dimorare in Cristo. Ma senza dimorare in Cristo non si può produrre vero frutto. Cosa vuol dire dimorare in Cristo? Vuol dire per una cosa essere cosciente di Cristo tutti i giorni. Una persona sa dove dimora. Una persona sa dove dimora. Non è confuso. Dove dimori? Ma non lo so. cioè, se non è una situazione, chi non ha dimora, ma umanamente, se non in qualche caso di guerra dove uno scappa per la vita, tutti sanno dove vivono. E per quanto tu puoi stare in un posto di lusso, tornando a casa c'è un certo senso, ah, è buono stare a casa. Anche se dove eri era più bello di casa tua, però c'è un qualcosa di ritornare a casa. Noi che abbiamo viaggiato moltissimo negli anni, avendo fatto cambiamenti di casa, ci siamo meno attaccati, però comunque c'è qualcosa di tornare a casa. È un affetto. Quindi, dimorare in Cristo vuol dire sentirti a casa con Cristo. Vuol dire avere Lui come primo posto nella tua vita. Vuol dire sapere che ho bisogno di Lui per tutto. Sapere, essere cosciente del fatto che Lui è la mia vita. Dimorare in Cristo vuol dire anche vedere Gesù Cristo come il tuo Signore e seguire la sua guida. Ricordate le parole di Gesù in Giovanni 10, 27. Le mie pecore, le vere pecore, ascoltano la mia voce. Io le conosco ed esse mi seguono. Un aspetto fondamentale di dimorare in Gesù Cristo è di veramente ascoltare la sua voce e poi seguirlo in quello che dice. Ascoltiamo la sua voce nella parola di Dio. Seguire quello che leggiamo non è un vantaggio leggere la Bibbia se non vivi quello che leggi. Non è un vantaggio leggere la Bibbia e scegliere i pezzi che vuoi seguire. Mi piace più quei libri, non mi interessano più quei libri là, sono tutti da Cristo. E un credente che seleziona quale parte la Bibbia vuole leggere dimostra di non avere Cristo. Dice di essere credente, do il titolo che dà lui a se stesso, ma non vuole ascoltare Cristo, vuole ascoltare quei pezzi che danno piacere. No, le vere pecore ascoltano la voce e Gesù parla dappertutto nella Bibbia e lo seguono. Qui nel versetto 4 Gesù dichiara che è impossibile portare frutto se non dimoriamo in Lui. In altre parole, è impossibile per noi di produrre frutto per conto nostro. Possiamo impegnarci tanto, lavorare molto, fare grandi sacrifici, affaticarci, ma se non dimoriamo in Cristo non possiamo portare vero frutto. Possiamo produrre frutto, frutto umano, ma sarà un frutto che non durerà. Magari altri la vedranno come vero. Oh, quanto hai fatto per il Signore, lodi a Dio. Ma non possiamo ingannare Dio. Se non dimoriamo in Cristo, non portiamo alcun vero frutto che glorifica Dio e supera il giudizio. L'unico modo di portare vero frutto è di dimorare veramente in Gesù Cristo. Gesù continua e dichiara che chi dimora in Lui, questo è incredibile, guardate il versetto 5, una cosa incredibile. Chi dimora in Lui porta molto frutto. Io sono la vite, voi siete i tralci. Chi dimora in me ed io in Lui porta molto frutto, poiché senza di me non potete fare nulla. Chiaramente Gesù ripete che non possiamo fare nulla senza di Lui. Ha già detto quello, ma lo ripete, perché quanto spesso il nostro orgoglio vuole credere che noi con il nostro impegno possiamo fare cose, no. Però non solo ripete quello, dichiara questa verità incredibile. Chi dimora in Lui, e Lui in quella persona, porterà molto frutto. Gesù sta dichiarando che ci sono due possibilità. O non dimoriamo in Lui e non avremo vero frutto e non siamo veramente salvati, oppure dimoriamo in Cristo e portiamo molto frutto. Non dà una via di mezzo. Non parla di credenti che portano poco frutto. Non dice, ma ci sono quelli che sono veramente in me ma non producono frutto. No. Lui dice, ci sono quelli che non veramente dimorano in me, magari restano accanto per sembrare, ma non sono attaccati e non producono vero frutto. Non sono salvati, saranno tagliati, gettati via. E ci sono quelli che dimorano in me e loro portano molto frutto. Perché se sono veramente in me, saranno potate. porteranno sempre più frutto. Leggendo questo, mi sono chiesto, ma alla luce di quante volte ho fallito? E Dio lo sa quante volte. Ma chi sono io di poter portare molto frutto? Che privilegio! E chi sono io? È un privilegio, è una grazia, perché non è per merito. Questo è chiaro. Gesù continua, versetto 6, e dichiara, cosa succederà a chi non dimora veramente in Lui? Se uno non dimora in me, è gettato via come il tralcio e si secca. Poi questi tralci si raccolgono, si gettano nel fuoco e sono bruciati. Questo è un fortissimo avvertimento della necessità di veramente dimorare in Cristo, perché se no, sarai gettato nel fuoco. Nel fuoco si rappresenta nella Bibbia il lago di fuoco, tormento eterno. Tu lascia stare che ti chiami credente, lascia stare che sei stato battezzato, tu hai vero frutto. Hai vero frutto che dimostra che tu dimori in Cristo, perché se no c'è davanti a te il fuoco eterno. Non esiste via di mezzo, non esiste una salvezza parziale. Molti arriveranno al giudizio credendo di essere salvati, ma scopriranno che Gesù non ha mai conosciuto loro. Notate che Gesù non dichiara che questo succederà a chi non porta frutto, piuttosto dice che succederà a chi non dimora in Lui. Quanto è importante dimorare in Cristo. Chi dimora veramente in Gesù porterà frutto, sarà usato da Dio e sarà usato per essere luce del mondo in qualche modo. Poi arriviamo ad una meravigliosa promessa. Gesù passa nel versetto 7 da questo duro avvertimento ad una meravigliosa promessa. Vi leggo versetto 7. Se dimorate in me e le mie parole dimorano in voi, domandate quello che volete e vi sarà fatto. Gesù spiega qualcosa di incredibile. Cosa aveva detto appena prima? In versetto 5, chi dimora in me porta molto frutto. E poi 7, un piccolo parentesi per chi non dimora, e poi 7, e se dimorate in me, e le mie parole dimorano in voi, le mie parole dimorano in voi, le mie pecore ascoltano le mie parole. Se voi dimorate in me e le mie parole, quindi siete guidate dalle mie parole, dice, domandate quello che volete e vi sarà fatto. Importante capire questo nel suo contesto, e poi una promessa meravigliosa. Il contesto è che uno dimora in Cristo e quindi cammina, ravvedendosi del peccato, camminando per fede, ascoltando e ubbidendo a Gesù e vivendo per la gloria di Dio. E poi dice, chi dimora in Lui, chi ascolta la sua voce, chi ha la parola di Cristo dentro e segue questa parola, domanderà quello che vuole e gli sarà fatto. Ma cosa vorrà? Cosa chiederà? Se uno sta vivendo come Gesù descrive, vorrà una cosa. Vorrà la gloria di Dio. Vorrà la gloria di Dio. Non chiederà per sé. Non chiederà una vita più facile. Non chiederà meno problemi. Chiederà, Signore, sia glorificato in questa mia prova. Non chiederà successo, terreno. Chiederà per la gloria di Dio. Leggo 7 e 8 insieme che ci fanno capire meglio 7. Se dimorate in me e le mie parole dimorano in voi, domandate quello che volete e vi sarà fatto. In questo è glorificato mio Padre. Che portiate molto frutto. E così sarete i miei discepoli. Quando noi dimoriamo in Cristo, noi preghiamo di portare vero frutto. E Dio risponderà a questa preghiera e porteremo molto frutto, e questo glorificherà Dio e dimostrerà che noi siamo veramente discepoli, seguaci di Gesù Cristo. Ogni vero discepolo porta frutto. Ogni vero discepolo vuole portare frutto. Infatti nulla dà gioia a rompere Dio quanto portare gloria a Dio. Gesù continua in questo capitolo che non andiamo avanti oggi parlando che vivendo così vi ho detto queste cose affinché la vostra gioia sia completa. E non sarà completa se hai una vita facile dove tutto va liscio e Dio ti benedice con buona salute, un buon lavoro, pochi problemi. Tu non avrai gioia. Avrai gioia quando riconosci che Dio si sta servendo di te per glorificare Lui. Un vero credente guarda Cristo, dimora in Cristo e trova la sua gioia in Cristo. Perciò vuole portare frutto, vuole essere usato per portare gloria a Cristo, vuole essere luce nel mondo affinché altri vedano il suo Signore. E domanda questo a Dio. Prega nel nome di Cristo, oh Signore, serviti di me, metti persone nella mia vita. Metti persone, Dio è capace, ma io ho poche persone nella mia vita, le stesse poche persone. Prega, prega. Dio non è capace a portare nuove persone nella tua vita. Preparati da Lui. Certo è capace. Prega, desidera e chiedi a Dio, domanda a Dio di poter portare frutto. Questo glorifica il Padre. Perché Lui vuole che ogni vero credente porti tanto frutto, molto frutto. Questo glorifica Dio, dimostra che uno è salvato. Preghiamo per questo. Allora, chiudiamo pensando al privilegio. Al privilegio che abbiamo di portare frutto che dura nell'eternità. Quante persone intorno a noi si impegnano per compiere cose che perderanno per sempre? Quanti impegni, quante fatiche, quanti sacrifici, quante sofferenze per traguardi che saranno persi per sempre. Infatti tutto quello che viene compiuto con la forza umana sarà distrutto per sempre, sarà persa, non durerà. Invece abbiamo il privilegio di dimorare in Cristo in modo che la nostra vita può traboccare di frutto che dura nell'eternità, frutto che glorifica il nostro Signore Salvatore, e questa è la vita sovrabbondante. Gesù è venuto per darci una vita sovrabbondante. E cos'è più abbondante che vivere per qualcosa che dura oltre la morte per tutta l'eternità? Questa è la vita sovrabbondante. Tutto quello che fate in parole o in opere, fate nel nome di Dio e alla gloria di Dio, nel nome di Gesù Cristo. Allora, alla luce della verità che Gesù ci dichiara in questo brano, qual è la vita che tu vuoi vivere? Come vuoi vivere? Avete visto che non c'è una via di mezzo? Non possiamo dire, ma certo voglio Dio, ma al momento ho tante altre cose, e poi non si può vivere a metà. Gesù non spiega tre vie. Una via ben legata a Lui, una via senza Lui e una via di mezzo. Spiega due vie. Senza Cristo o con Cristo. Molti, molti mi diranno in quel giorno, Signore, Signore, e il Signore Gesù dirà, non vi ho mai conosciuto. Viviamo in modo che c'è chiaro frutto. Ricordate il versetto 2, ogni traccio che in me non porta frutto, lo toglie via. Ma ogni traccio che porta frutto, lo potta affinché ne porti ancora di più. Quanto è fondamentale dimorare in Cristo. Quanto è fondamentale perciò vivere ravvedendoci quando pecchiamo. Quanto è fondamentale veramente avere fede in Gesù, ascoltare e seguire la sua voce. Quanto è fondamentale vivere in santità. Non sono consigli, sono frutti della vera salvezza. Chi non dimora in Cristo non è salvato e subirà il tormento eterno. Anche se ha fatto tante buone opere agli occhi degli uomini, se non ha queste opere, sarà perduto per sempre. Chi invece dimora in Cristo avrà il frutto della vera fede nella sua vita, avrà il frutto del vero ravvedimento nella sua vita. Non solo all'inizio per diventare credenti, ma come credenti mentre vive. per tutto il tempo che cammina in questa terra. Chi dimora in Cristo perciò avrà un cammino di santità, non perché non cade, cadiamo, ma perché non rimarrà nel suo peccato. Se tu invochi il nome di Gesù Cristo, sappi che l'unica vita è una vita di santità. Solo così puoi dimorare in Cristo. Dimorare in Cristo ti porta a odiare il tuo peccato, a amare il bene. Dimorare in Cristo vuol dire desiderare di portare frutto che dura, frutto che glorifica Dio, frutto che si può portare solamente dimorando in Cristo. Questo sarà il cuore di chi dimora in Cristo. E questa sarà la preghiera di chi dimora in Cristo. Non starà lì vedendo Dio, aiutami qui, aiutami là, provvedi questo, guidami là. Chiederà guida, chiederà pane quotidiano. Ma come inizierà le sue preghiere? Padre nostro. Chiederà pane quotidiano, ma come inizierà le sue preghiere? Con quale cuore? Padre nostro, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno. Sia fatta la tua volontà. Questo sarà il cuore di chi dimora in Cristo. Se questo non è il tuo cuore, se questo non è come tu preghi, se questo non è la tua passione, sei nel pericolo. E non è di, è vero, dovrei migliorare, eh sì. Non è la soluzione. La soluzione è di correre a Cristo, gettarti davanti a Lui. Riconosci che non hai le chiare prove che servono. E ravvederti. Ravvederti. Lì inizia le prove. Ravvederti. Guardando a Cristo come tutto. Dicendo null'altro importa, solo tu, o Signore. E io voglio incoraggiare ciascuno che dice, ma non vedo questo frutto. Corri a Cristo. Oggi. Se tu dimori in Cristo, prega, prega spesso di poter glorificare Dio tanto di più. Di poter essere sempre pronto a ravvederti da ogni peccato. Di non dire, eh sì, è vero, però sai. No, di dire, io voglio odiare il mio peccato. Voglio vederlo, odiarlo, confessarlo e lasciarlo. E poi chiede a Dio, Signore, dammi uno zelo per la tua gloria, affinché questo possa essere il mio volere e quello che ti domando. Perché se sì, quello che tu chiedi sarà fatto. Tutto quello che chiedi con quel cuore, dimorando in Cristo, sarà fatto. E Salmo 1 dice che l'uomo che ama Dio, perché ha trovato la vita, sarà radicato accanto al sentiero e tutto quello che fa prospererà. Non è quasi uguale a quello che dice qua? Tutto quello che domanda a Dio gli sarà fatto? Certo. Ma non sta chiedendo successo terreno, sta chiedendo frutto spirituale. Tutto quello che fa quell'uomo radicato in Cristo, che il suo diletto è la legge di Cristo. Cristo qui dice, la mia parola dimora in lui, tutto quello che chiede sarà fatto. Cosa chiede? E Dio farà. Tu che sei credente, a te dico, dimori in Cristo. Accetta con pace quando Dio ti pota, anche se la potatura può essere molto dolorosa al momento. Prega che ogni potatura ti faccia essere sempre più pronto a portare ancora più frutto alla gloria di Dio. Gioisci nel fatto che sei attaccato alla fonte di vita, a Gesù Cristo stesso. Gioisci che dimorando in Cristo, la tua vita, i tuoi impegni hanno valore non solo per la vita, ma per l'eternità. Gioisci che Gesù Cristo è il tuo Signore e il tuo Salvatore. Gioisci che Dio ascolterà le tue preghiere. Certamente se non hai Cristo, rivolgiti a Lui oggi per averlo con tutto il cuore. O che Dio ci aiuti a veramente dimorare in Cristo e produrre molto frutto alla gloria di Dio. Preghiamo. Padre nostro, ti ringrazio per queste parole di Gesù Cristo. Ti ringrazio che abbiamo la vita in Cristo. Non c'è altra vita, non c'è altra speranza, non c'è altro modo di poter compiere qualcosa per te se non solo in Gesù Cristo. Ma in Gesù Cristo tutti coloro che veramente dimorano in Cristo porteranno molto frutto incredibile. Che privilegio! Porteranno molto frutto perché tu porterai. Questo è doloroso, questo non è piacevole. Ci parli in primo in Ebrei 12 della disciplina che non è mai piacevole al momento, però la potatura serve. Le afflizioni, le difficoltà, le prove svariate servono. Purificano la nostra fede, purificano noi, tolgono peccati da noi. O Padre, fai tutto quello che serve per mandarci più vicini a Cristo, affinché possiamo vivere alla tua gloria. Grazie per il privilegio di avere Cristo, grazie per il privilegio di vivere in modo da portare frutto eterno, perché senza Cristo la nostra vita era tutto sprecata. O che possiamo afferrare di più la grandezza di questo. Ti chiedo nel nome di Gesù Cristo. Amen.